Rock Bottom Reminders, il gruppo amatoriale, possiamo definirlo,
certamente,
di Stephen King, che suona la chitarra e canta assieme a tutta un'altra serie di vecchi barbogi che
scriva
sì, vabbè, saranno
sedicenti scritto.
Sì, saranno gli amici, la manica di ubriachi, sì, più che altro. Va bene, proseguiamo invece con la parte più seria.
Ma mi collego alla tua parola, manica di ubriachi. Ha avuto il suo periodo, Stephen King, e racconta a cuore aperto in questo romanzo. E
prima, si confessa. Quelle
sì,
cose che gli americani fanno gli attori americani, lo fanno gli scrittori americani, sì, i musicisti, perfino i politici americani. Noi siamo gli unici qui, nessuna categoria veramente ammette i propri vizi o passioni.
Sì, noi siamo bravissimi a riscrivere la storia in generale, ma anche la nostra storia. La riscriviamo secondo come siamo in questo
momento. Io non ho vizi.
Sì, dunque, abbiamo detto, la prima battaglia era riuscire il successo economico, almeno tanto da poter lasciare gli altri lavori. E l'ultimo lavoro che ha lasciato, che era l'insegnante, già andava meglio rispetto a lavorare nella lavanderia.
Però appunto l'ha descritto bene, la frustrazione di rimanere lì a insegnare pensando di scrivere il grande romanzo americano, poi trovarsi dopo 30 anni esattamente come hai cominciato con le toppe sul
giacca. Sì, io mi sveglio domani e avrò 60 anni, però col cassetto pieno. Prima paranoia. Seconda paranoia è quando ha il successo economico, allora invece deve essere accettato come scrittore e invece viene considerato ancora come uno scrittore di seconda, terza categoria. Però e questo lui ha passato anche questo, ma ha passato anche il suo periodo di alcol e droga, anzi droghe, ufficiali e ufficiose. E qui ce lo racconta, ha fatto fatica a uscirne, perché lui ci racconta come gli alcolisti, cominciamo con l'alcol, poi parleremo anche delle droghe, riescono magnificamente a mentire, non tanto,
che strano,
non solo agli altri, ma a se stessi, per rifiutare di ammettere.
Non ho un problema di alcol.
Io non sono alcolizzato, mi piace bere.
Certo, è una scelta.
E sì, qui ha avuto il ruolo fondamentale, vediamo se faremo in tempo a vedere, di Tabitha. Leggiamo cosa ci racconta Stevie di quel periodo.
Gli alcolisti costruiscono difese come gli olandesi fabbricano dighe. Ho passato i primi 12 anni di matrimonio assicurando a me stesso che semplicemente mi piaceva bere. Ero addirittura ricorso all'universalmente nota giustificazione di Hemingway. Pur mai esposta con chiarezza, farlo sarebbe da femminucce, si sintetizza così. In quanto scrittore sono molto sensibile, ma da uomo vero non devo soccombere a questo lato della mia natura. Sarebbe un comportamento da mammolette e quindi bevo. In caso contrario, come potrei affrontare l'orrore esistenziale che mi soffoca e continuare a scrivere? E poi, insomma, sono capace di reggere un paio di bicchieri? Gli uomini veri ci riescono sempre. Più in là, nei primi '80, nel Maine fu approvata una legge sui vuoti a rendere. Invece di finire nella spazzatura, le mie lattine da mezzo litro di Miller Lite cominciarono ad accumularsi in un bidone di plastica dentro il garage. Un giovedì sera uscii a gettare le misere spoglie e mi accorsi che il contenitore, pulito come uno specchio lunedì, era ormai quasi zeppo, visto che ero l'unico in casa a bere Miller Lite. Porca merda, sono un alcolizzato, mi dissi, e nessuna vocina nella mia testa sostiene il contrario. Dopotutto ero io che avevo scritto Shining senza rendermi conto, almeno fino a quella sera, di raccontare la mia storia. Non ne seguì una reazione di rifiuto o dissenso, ma piuttosto di allarmata determinazione. In tal caso devi stare attento, ricordo chiaramente che pensai, perché se combini un casino, se avessi combinato un casino, ribaltandomi con la macchina giù da una stradina secondaria una sera qualunque, o rimediando una figuraccia nel corso di un'intervista in diretta TV, qualcuno mi avrebbe consigliato di darmi una regolata. E consigliare a un alcolista di darsi una regolata è come ordinare di smettere di cagare a un poveretto con l'attacco di diarrea più violento del mondo. Un mio amico che ci è passato ha un aneddoto spiritoso sul suo primo timido tentativo di riprendere il controllo di una situazione che gli stava inesorabilmente sfuggendo di mano. A un certo punto si ricordò uno psicologo esperto in materia, ammettendo che la moglie era preoccupata per quel suo brutto vizio. «Quanto beve?» chiese lo psicologo. «Quanto? Tutto!» rispose mio amico, fissandolo allibito quasi fosse stata un'ovvietà.
E infatti la cazzata la combinò, perché lui fece il discorso al funerale della morte di sua madre da ubriaco.
Sono bei momenti.
E lì capì, devo fare si guardò allo specchio e disse devo fare qualcosa. Ma poi ebbe anche il suo periodo di droga, anzi di droghe.
Ma non ci facciamo mancare nulla.
Tutti i tipi possibili di droghe. Già aveva successo come scrittore. E racconta, era il periodo in cui scriveva macchina, avendo dei cotton fioc nelle narici per impedire di sanguinare, essendo rovinate dall'eccessivo uso di cocaina. E fu la moglie Tabita che un giorno
il naso tappato nel cotton fioc. Che immagine orrenda.
Ma non è ancora la più orrenda. Poco dopo mia moglie entrò in azione, convinto che non sarei riuscito da quell'abisso tremendo con le mie sole forze. Non fu semplice, perché ormai non sentivo più ragioni, ma lei ci provò lo stesso. Orchestrò un gruppo di sostegno composto da familiari e amici. Esordì rovesciando sul tappeto un sacco della spazzatura pieno delle porcherie sparse nel mio studio: lattine di birra, mozziconi di sigarette, cocaina in flaconcini da un grammo o in buste di plastica a chiusura ermetica, cucchiaini da sniffo incrostati di moccio e sangue, Valium, Xanax, bottigliette di sciroppo con la tosse Robitussin alla codina, flaconi di Neewill per l'influenza a base di antistaminici e addirittura di colluttorio. Un annetto prima, notando la rapidità con la quale enormi confezioni di listerine sparivano dal bagno, lei mi aveva chiesto se me lo bevessi. Nemmeno per sogno avevo ribattuto con farisaica indignazione.
Cosa ci faceva?
Era vero, in realtà preferivo lo scope, era più buono con
si
questo.
Beveva il colluttorio.
Sì. Tutto quello su cui riusciva a mettere le mani. E fu Tabita che gli disse, di nuovo per sua fortuna, ma anche nostra fortuna: o fai qualcosa o fai le valigie. Per, appunto perché noi, il gruppo di amici, ti vogliamo bene, non vogliamo assistere al tuo suicidio. E qui torniamo al mestiere di scrittore. A Pezzemetari, il cimitero vivente, è un film tratto da un romanzo di Stephen King, in cui ruota intorno a un terreno magico che fa risuscitare i morti, e è uno di quei film in cui Stephen King fa una sua apparizione,
un cameo,
sì, si diletta anche di tanto in tanto a fare un cameo nei suoi film.
E Tabita mi ricorda un po' la moglie di Ozzy Osbourne, un'altra che ha salvato l'altro celebre personaggio da ogni tipo di vizio e stravizio. Con le droghe soprattutto, naturalmente.
Sì. Droghe in senso lato del termine. Quindi.
Sì. No, quindi comunque c'è anche qua la moglie l'ha tirato fuori.
Sì. E comunque, energicamente, torniamo, lo colleghiamo al mestiere dello scrittore. Diciamo ancora due parole su alcol e droga.
Sì, perché prima mi accennavi a una di quelle cose che sembrano talmente ovvie, ma in realtà vivendo in Italia, sono le cose che non si devono dire.
Sì, che la giustificazione che a volte si dà agli altri e si dà a se stessi, che lo scrittore, il poeta, il pittore, eccetera, deve essere drogato o alcolizzato.
Vogliamo parlare del musicista, ne parlavo giusto l'altra settimana con un accolita di Gentaglia riunita attorno al mio tavolo, dicendo se proviamo a eliminare praticamente tutti i cantanti che ci piacciono, sentiamo normalmente, se togliamo la droga quanti ne rimangono?
Sì, portando illustri esempi. E quindi, dato che questo è un libro sul mestiere di scrittore, e tra le sue scoperte ha detto no, toglietevi questo dalla testa. Non è che potete. No, se siete alcolizzati, bene, ma è un'altra cosa. Non è che dovete essere alcolizzati per
forza.
Dicendo se stessi.
Una bella scusa.
E leggiamo.
Comincia a farmi una scimmia, così poi scrivo.
Sì. E leggiamo come lo scrive lui, lo spiega meglio di come potrei farlo io.
Temevo che non sarei più stato capace di scrivere se avessi smesso di bere o di drogarmi, ma persino nel mio stato di depressione e angoscia decisi che avrei abbandonato la mia carriera pur di salvare il matrimonio e vedere crescere i miei figli. Non è stato necessario, è evidente. L'idea che il processo creativo sia strettamente legato all'uso di sostanze psicoattive è uno dei grandi miti della nostra cultura popolare intellettuale. I quattro autori del XX secolo maggiormente responsabili dell'equivoco sono, con ogni probabilità, Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, Sherwood Anderson e Dylan Thomas. sono loro aver forgiato per gli angloamericani la visione di una terra di nessuno dell'esistenza, i cui abitanti conducono una vita isolata in un clima di disperazione e soffocamento emotivo. Sono immagini note alla maggioranza degli alcolisti e non vanno prese sul serio. Gli scrittori che abusano di determinate porcherie sono soltanto comuni, banali, tossici e beoni. La rivendicazione che droghe e alcol servono a mitigare una più spiccata sensibilità d'animo non è nient'altro che la solita cazzata opportunistica. L'ho sentito ripetere persino da ubriacone alla guida di Spazzaneve. Bevo per placare i miei demoni. Chi se ne frega se sei James Jones, John Cheever o un barbone avvinazzato che sonnecchia alla Penn Station. Chiunque soffra di dipendenza cerca di salvaguardare a ogni costo il proprio vizietto preferito. Hemingway e Fitzgerald non si sbronzavano in quanto estrosi, alienati o moralmente deboli, ma perché era la loro natura. Forse è vero che i tipi creativi corrono un rischio maggiore di diventare alcolisti o tossici rispetto al resto, ma che importanza ha? Siamo tutti uguali quando vomitiamo all'angolo di un marciapiede.
Andiamo avanti in questo racconto a cuore aperto di Stephen King. E sono costretto a scegliere tra gli appunti che avevo. Abbiamo detto uno del suo ultimo lavoro è stato quello di insegnante, che però lui ricorda con affetto. E quindi in queste classi, quando insegnava scrittura, a queste classi composte da studenti, da atleti e ragazze pompon. E ci racconta, perché il capitolo dove parla dei scuole di scrittura, servono o non servono le scuole di scrittura? Oltre a quelli che ci lavorano, a parte quello, a qualcos'altro. Lui porta il suo esempio che l'ha fatto, ha insegnato. E vediamo cosa racconta. Il tema è componimenti liberi.
In linea di massima i componimenti liberi sono stupidaggini di poco conto. A meno che non diventiate l'editorialista del vostro giornale locale, partorire sciocchezze simili non vi servirà a nulla nel mondo di tutti i giorni. Maestri o professori ci ricorrono quando non riescono a inventarsi un modo migliore per farvi sprecare il tempo. Ovviamente l'argomento principe è come ho passato le vacanze estive. Ho insegnato per un anno scrittura creativa all'Università del Maine a Orono e una delle classi era affollata di atleti e ragazze pompon. Andavano matti per i componimenti liberi, accogliendoli festosi come un vecchio ricordo del liceo. Ho trascorso un intero semestre a combattere la tentazione di invitarli a sfornare due paginette equilibrate su «Se Gesù fosse il tuo compagno di squadra», a trattenermi la tremenda convinzione che la maggior parte di loro ci sarebbe impegnata con entusiasmo. Forse alcuni, nello slancio creativo del momento, sarebbero persino scoppiati a piangere. Però anche nei componimenti liberi si può capire l'utilità del più semplice dei paragrafi. Una preposizione di esordio, seguite da altre a puntellarla e ampliarla, obbliga lo scrittore a mettere in ordine le idee e lo tutela dal rischio di allontanarsi dall'argomento prefissato. Eventuali divagazioni sono una bazzecola nei temi liberi, anzi ne rappresentano una componente inevitabile, ma sarebbe preferibile non prendere questa pessima abitudine quando si lavora su materiale più serio in maniera rigorosa. La scrittura è una forma organizzata di pensiero. Se la vostra tesi di laurea ha la stessa impostazione di un tema di liceo intitolato «Perché Shania Twain me lo fa rizzare?», siete in un bel pasticcio. Nella narrativa il paragrafo è meno strutturato, un ritmo invece di una canzone. Più romanzi leggerete e scriverete, più scoprirete che i vostri paragrafi si plasmano da soli. Perfetto così. Nel momento della creazione è meglio non rifletterci troppo sopra, lasciando che la natura segua il proprio corso. Se poi non ne fosse soddisfatti, padronissimi di cambiare tutto quanto. Le revisioni esistono appunto per questo.
non ha mai assegnato ai suoi allievi il tema se Gesù Cristo fosse nella vostra classe, nel timore che l'avrebbero preso sul serio.
Immagino atleti di rugby, ragazze pompon che cercano di fare scrittura creativa.
Comunque, il processo di formazione di Stephen King come scrittore, strettamente intrecciato alla sua crescita anche, come avete visto, umana, alle sue vittorie e sconfitte nell'arco della sua vita, a sua volta intrecciata con la storia dell'America, della cultura popolare e dei vari eventi politici che si può trovare in questo Autobiografia di un mestiere e anche, dico io, in tutti i suoi romanzi, che tra l'altro Stephen King non è per niente tenero anche con la sua generazione. Ogni tanto gli tira fuori una frecciatina della serie "Abbiamo avuto la possibilità di cambiare il mondo e ci siamo fermati ai canali per le televendite".
Poi è stato anche fermo, ha avuto un brutto incidente in cui ha rischiato la vita ed è rimasto bloccato per anni.
Nel 2000, lui faceva la sua normale passeggiata, la sua quotidiana passeggiata, fu investito in pieno da Van, in questo c'è un capitolo apposta, perché nell'autobiografia c'è anche questo, era raccapricciante la descrizione di tutte le lesioni che ebbe, una gamba rotta in 7 punti, costole rotte, a cui è seguito un certo numero di interventi chirurgici e poi una lunga, dolorosa e faticosa di riabilitazione. È dovuto interrompere anche la sua routine di scrittore, perché non era possibile trovare una posizione in cui potesse sedersi per scrivere senza avere dolori lancinanti dopo 10, 15, 20 minuti. Proprio lui, che nel 2000 è avvenuto, e poi si è ripreso molto lentamente e faticosamente. E disse anche, tra le altre cose, che lui non teneva in passato, me lo ricordo anch'io, non avrebbe mai tenuto un corso di scrittura, perché l'ha scritto in Das Macabre. Un corso di scrittura per lui sarebbe durato due regole: scrivere molto, leggere molto,
punto.
Basta. Per fortuna l'hanno convinto a fare questo libro qua, che qua più di un non è un manuale di scrittura, ci sono qua e là dei consigli secondo me molto utili che chi vuole scrivere deve conoscere, anche se poi è libero di applicarlo quando e come vuole creativamente, però comunque è bene conoscerli. Rimane però valida, infatti se facciamo in tempo, se no ci torneremo, come fare i dialoghi, come fare le descrizioni, bisogna mettere molti o pochi dettagli, i retroscena, le ricerche. Rimane però da applicare liberamente, creativamente, queste regole, però è bene conoscerle. Però rimane però tassativa la regola che per poter scrivere bene bisogna leggere molto, qualunque cosa, cominciando da quello che piace, ovviamente, però qualunque cosa va bene, per capire di ogni romanzo, anche quelle di serie B, di serie C, così capirete cosa vi è piaciuto, come vi è piaciuto e cosa non. Vediamo il suo esempio, la sua esperienza personale di nuovo.
Se volete diventare scrittori, dovete leggere e scrivere un sacco. Che io sappia, non ci sono alternative o scorciatoie. Pur non essendo un fulmine, divoro un'ottantina di libri all'anno, su quasi solo romanzi. Non lo faccio per impadronirmi del mestiere, ma perché mi piace, specie la sera, spaparanzato sulla mia poltrona blu. Allo stesso modo non prediligo la narrativa per studiarne le tecniche, ma semplicemente perché ho un debole per le storie. Certo, non nego l'esistenza di un processo di apprendimento. Ogni libro contiene un paio di lezioni e spesso quelli scadenti hanno più da insegnare di quelli validi. In terza media mi capitò per le mani un tascabile di Murray Leinster, un autore di fantascienza commerciale attivo soprattutto tra i 40 e i 50, quando riviste come Amazing Stories pagavano un centesimo a parola. Avevo letto altri suoi libri, abbastanza per sapere che erano di qualità discontinua. Quello in particolare, incentrato sull'estrazione di minerali nella cintura degli asteroidi, si rivelò uno dei meno riusciti, a voler essere di manica larga. In realtà era tremendo, con personaggi di carta velina e colpi di scena assurdi. Peggio ancora, o almeno così mi sembrò all'epoca, Leinster si era innamorato dell'aggettivo euforico. Gli astronauti guardavano avvicinarsi gli asteroidi ricchi di minerali con sorrisi euforici. Si sedevano a cenare a bordo della navicella spaziale con euforica partecipazione. Verso la fine l'eroe stringeva la prosperosa eroina bionda in un euforico abbraccio. Per me fu l'equivalente letterario dell'antivaiolosa. Da allora, se possibile, in romanzi o racconti, cerco sempre di stare alla larga da euforico. Dio me ne testimone. Asteroid Miners, non il titolo esatto, ma siamo lì, fu molto importante nella mia vita di lettore. Quasi tutti si ricordano di quando hanno perso la verginità e la stragrande maggioranza degli scrittori ha ben presente il primo libro che ha messo giù pensando «Io posso fare di meglio». Anzi, lo sto già facendo. Per un autore in erba non esiste nulla di più incoraggiante della consapevolezza che il suo lavoro è una perla rara rispetto a quella di un collega regolarmente pagato. Leggendo Robaccia si imparano con estrema chiarezza gli errori da evitare. Un romanzo come Asteroid Miners o La Valle delle Bambole, Fiori senza sole e I ponti di Madison County, per citarne solo alcuni, vale un semestre di lezioni a un'ottima scuola di scrittura creativa, incluse le conferenze della solita superstar.
Va bene, dovendo scegliere, tra l'altro Stephen King ebbe recentemente una polemica a distanza con l'allora presidente Trump. Infatti Stephen King disse che era terrorizzato all'idea che Trump diventasse presidente e però prevedeva che lo sarebbe diventato in quanto la sua concorrente era molto scialba. E infatti Trump divenne presidente e Stephen King abbracciò l'idea, almeno così disse, di trasferirsi in Canada. E dichiarò che cosa aveva portato Trump, Donald Trump, a diventare presidente è la paura in generale, la paura che il Messico invadesse gli Stati Uniti, la paura che gli venisse tolto alla gente il diritto di portare armi, la paura che nei bagni pubblici potessero entrare persone transgender e altre cose del genere. E a quanto pare quelli che avevano queste paure qui erano in tanti.
Sono in tanti. La paura funziona, diceva Antonio Albanese.
Sì, se viene concluse, purtroppo quando c'è la paura ogni discorso razionale non è più possibile. Allora siamo in conclusione, purtroppo è una puntata ridotta, ma ci rifaremo. Prossimamente. Quindi dovendo scegliere, vediamo le ricerche. Bisogna fare ricerche per fare romanzi, bisogna scrivere, sì, da quello che si conosce, è vero, ma una volta che uno ha scritto un romanzo sul suo ambiente, non può mica scrivere tutti i romanzi sempre sul suo ambiente, i suoi amici e il suo quartiere. Deve uscire. Per uscire deve fare delle ricerche. Le ricerche però poi si acquisiscono un sacco di informazioni, bisogna imparare a questo punto a diluirle dentro il romanzo e non fare delle lunghe digressioni come fanno molti scrittori e ci cascano anche alcuni grandi, anche come Herman Melville con Moby Dick, pagine e pagine sulla vita delle balene.
Sarà anche lo stile dell'epoca.
Sì, che è un grande romanzo, però bisogna saper diluire le informazioni e vediamo come ce lo dice, come ce lo spiega Stephen King. Quindi retroscena, ricerche.
Alcuni libri di enorme successo si basano saldamente su fatti e ricerche. I primi a venirmi in mente sono quelli di Arthur Hawley e James Michener. I romanzi di Haley sono semplici indicazioni sul funzionamento di banche, aeroporti e alberghi, mentre i lavori di Michener sono un frullato di diari di viaggio, lezioni di geografia e manuali di storia. Altri autori popolari come Tom Clancy e Patricia Cornwell badano di più alla vicenda, ma propinano comunque dosi enormi e spesso indigeribili di informazioni in aggiunta all'immancabile melodramma. Ogni tanto penso che questi scrittori siano apprezzati da un vasto segmento di pubblico convinto che la narrativa sia una porcheria immonda, una caduta di gusto che si può giustificare soltanto affermando Beh, sì, in effetti leggo, inserire nome autore, ma solo in aereo in albergo, se non c'è la CNN. E poi mi è servito imparare moltissimo su inserire argomento in tema. Per ogni romanziere di successo che si affida a fatti reali o presunti, esistono però centinaia o persino migliaia di mediocri imitatori, alcuni pubblicati e parecchi no. In linea generale, credo che il ruolo preeminente spetti alla storia, ma qualche ricerca è inevitabile. Rinunciatene a vostro rischio e pericolo. E oggi dobbiamo chiudere veramente, mi spiace perché insomma assieme al ritardo con il quale si è chiusa la trasmissione backstage di Ether, devo scappare pure io.
Pazienza, ci rifaremo, sì. E dunque
vediamo se mercoledì prossimo ci possiamo ritrovare, perché sì, non è molto difficile.
Comunque la prossima puntata, non sappiamo se sarà la prossima o tra 15 giorni, sarà dedicata al romanzo Papillon di Henri Charrière.
Sì. Papillon.
E in generale la letteratura carceraria, prendendo spunto da questo classico, Papillon, o la prossima settimana o quella dopo.
La prossima di sicuro. Seguiteci. Vi salutiamo, rimanete qua, tra un po' qualcuno arriverà a mettere musica dal vivo.
Restate all'ascolto, ciao a tutti.
Ciao.